RT, un mondo di musica e di informazione.
Conference Call, incontriamoci alla radio. Un programma ideato e condotto da Claudio Zeni. Conference Call, incontriamoci alla radio.
Bentrovati a tutti voi, Conference Call, Claudio Zeni, RT 101, 146 anni di storia insieme e devo dire che anche per quanto mi riguarda una bella fetta l'abbiamo passata davvero in compagnia, noi con voi e voi naturalmente con noi. Bene, in questo cammino abbiamo fatto tanti esperimenti e devo dire che tra i più riusciti c'è questo, che è quello di questo programma, di Conference Call, la cultura alla radio, dove andiamo a pescare quello che succede in un periodo così particolare dove non è possibile incontrarci di persona e invece è possibile farlo grazie a Dio nei social e quindi tramite il web. Andiamo a pescare quello che accade perché c'è grande fermento e questa volta andiamo a conoscere un personaggio televisivo. Lei è anche una scrittrice, infatti la conosceremo meglio in questa veste, però la conosciamo un po' nelle vesti di criminologa, comunque di esperta di reati efferati, e di questo parla il suo libro che è Muori per me. Ovviamente si parla, dico ovviamente, tristemente, di femminicidi, si tratta di capire meglio questo fenomeno e lei lo fa attraverso dei romanzi con delle storie, lei dice, inventate per lo 0,1%, per il resto è tutta realtà. Si chiama Elisabetta Cametti, la conoscerete senz'altro, e avrà al suo fianco uno stimolatore d'eccezione perché si è occupato di cronaca nera in Umbria, essendo stato lui giornalista Rai per tantissimi anni, ora in pensione, ma un giornalista rimane tale per sempre, la sua curiosità, la sua caparbietà anche nell'andare a vedere quanto è successo, purtroppo anche in Umbria, perché non siamo immuni da questo fenomeno, lui è Alvaro Fiorucci. Quindi una puntata di tutto rispetto, Conference Call, la cultura alla radio, diamo inizio a questo appuntamento dove ci viene presentato come sempre da Anna Maria Romano per conto del Comune di Perugia e dell'assessore Varasano che in qualche modo sovraintende a questi appuntamenti, assessore del Comune di Perugia, Leonardo Varasano. A tra pochissimo vi lascio alle parole di Anna Maria e con un primo intervento della nostra ospite Elisabetta Cametti.
Conference Call, incontriamoci alla radio.
Elisabetta, dopo una laurea in economia e commercio, ha pensato di entrare nel mondo dell'editoria. Per quale ragione? Non si sa. Prego Elisabetta, presentati tu.
Beh, io lavoro assolutamente da sempre nell'editoria, ormai sono quasi 25, e perché insomma l'età è quella che è, però ho sempre lavorato nell'editoria, quindi veramente da tantissimo tempo. Però il mio lavoro nell'editoria era un lavoro completamente diverso, però detto questo ho sempre avuto la passione per la scrittura, ho sempre scritto. E Muori per me, di cui poi affronteremo e parleremo, è il mio undicesimo romanzo, ma il mio primo thriller psicologico.
Esatto, perché tu hai due serie che hai curato, una è la serie K, l'altra è la serie
29, sì,
stavo
29.
Stavo col 26, quindi
Sì, sono due serie diverse che nascono dalle mie passioni, nel senso che... oltre alla scrittura, che ormai non la considero più una passione, ma è una parte integrante di me, ormai mi scorre nelle vene, io ho due passioni importanti, che sono le civiltà del passato, quindi la storia con ancora tanti punti interrogativi, tante domande aperte, e la criminologia che è quella che poi mi porta in televisione a parlare di cronaca nera, a parlare di casi di omicidi, di scomparsi, piuttosto che altro. Rispetto alla mia passione per la storia, per le civiltà del passato, nasce proprio la serie K con Catherine Sinclair come protagonista. Sono dei thriller contemporanei dove però il mistero ruota sempre attorno a un enigma della storia, quindi io di volta in volta dare delle risposte, ovviamente documentate, pensate, studiate, su degli importanti interrogativi ancora aperti. Quindi parlo di Etruschi, parlo della campagna segreta di Napoleone in Egitto, parlo insomma di vari momenti storici del passato. Poi c'è la serie di Veronica Enas, che è la serie 29, che nasce proprio dalla mia passione della criminologia, intitolata serie 29 perché il 29 è un numero ricorrente nel mondo dei serial killer. Molti serial killer compiono il primo omicidio a 29 anni, 29 è il numero medio delle vittime di altri serial killer, 29% dei serial killer è itinerante e così via, e quindi la serie 29 è proprio criminologia pura, quindi caccia al serial killer, nella mente del serial killer, scena del crimine, indagini, eccetera. E invece adesso è nato Muori per me, che ovviamente nasce in seguito a tutta la mia esperienza, tutti i libri precedenti scritti, eccetera, però è sempre un thriller ad altissima tensione, ma con una forte connotazione sui personaggi. Ci sono tanti personaggi, molti più personaggi, e quindi da qui un thriller dove io dico che urlano i miei demoni, ma trovano anche fioriscono le mie emozioni più profonde, proprio perché è un thriller psicologico che dà un grande peso alle vite di tanti personaggi, di tanti protagonisti, tutti diversi, che si incroceranno davanti alla scena del crimine.
Ci fanno compagnia certe lettere d'amore, parole che restano con noi, e non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia, e se diciamo una bugia è una mancata verità, che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere a chi c'è già, o potrà arrivare a stare con noi. Siamo così. In fretta vanno via delle giornate senza fine, silenzi che familiarità, e lasciano la scia le frasi da bambine che tornano, ma chi le ascolterà? E dalle macchine per noi i complimenti del Playboy, ma non li sentiamo più, se c'è chi non ce li fa più. Cambia il vento ma noi no, e se ci confondiamo un po' è per la voglia di capire chi non riesce più a parlare ancora con noi. Siamo così
ancora un altro. Sì, è difficile spiegare
RT 101 e 100, questa è Conference Call, sono Claudio Zeni e vi porto dritti dritti nel mondo più torbido che c'è in questo periodo, perlomeno quello che ai nostri occhi sembra davvero un problema irrisolvibile, quello del femminicidio, quello della sopraffazione di genere, che combattiamo con tutti noi stessi e spero che anche voi siate dalla nostra parte, e possiamo combatterlo anche ascoltando delle storie, le storie semi inventate solo in qualche piccolo particolare nel romanzo di Elisabetta Cametti che stiamo snocciolando oggi insieme a lei, insieme agli ospiti, è Muori per me, questo libro che trovate naturalmente in tutte le edicole, in tutto il web. Noi incitiamo a comprare i libri non tanto perché ne prendiamo una percentuale, perché assolutamente non è così, ma perché leggere fa bene, capire soprattutto ci rende sicuramente migliori. Ancora un nuovo intervento sollecitato da Alvaro Fiorucci, il giornalista Rai, ospite anch'egli oggi insieme a noi, dicevo, intervento di Elisabetta Cametti.
Conference Call, incontriamoci alla radio.
Una prima domanda, poi parliamo dei personaggi, perché sono veramente, veramente tanti. Io volevo capire una cosa, cioè come è nata l'idea, cioè come nasce un thriller? Cioè quando tu inizi a scriverlo, hai già tutta la trama in mente o ti si sviluppa durante la scrittura, durante la narrazione, e puoi anche trovare delle deviazioni rispetto a quello che avevi in mente, oppure vai dritta all'idea iniziale di quando ti sei messa a scrivere?
Allora, tutti i miei romanzi, tutti nascono sempre dalla protagonista, quindi prima nasce la protagonista e poi nasce la storia che si sviluppa intorno a lei. Quando inizio a scrivere un romanzo, io ho sempre le idee chiare sulla protagonista, su tutti gli altri protagonisti, quelli principali, diciamo così, sulla trama a livello di svolgimento, di dove devo arrivare, qual è il messaggio che devo passare, qual è il cuore della narrazione e qual è la fine. Tieni conto che tutti i miei romanzi sono dalle 500 alle 700 pagine e io di solito quando scrivo impiego più o meno 18 mesi, 2 anni. Questo significa che non posso avere nella testa 500 pagine e 2 anni di scrittura, quindi ho nella testa ben chiaro il messaggio da passare, ben chiaro il contenuto, il centro, dove voglio andare a parare e quale deve essere la conclusione, e poi tutto il resto viene strada facendo. Ma strada facendo cambio anche delle idee, perché io nei miei romanzi ovviamente trasferisco una parte importante di me, dei miei sentimenti, delle mie sensazioni, di ciò che vedo, di ciò che scopro, di ciò che succede nella vita reale in quei 18 mesi. Quindi molto spesso intervengono anche nuovi personaggi, mi vengono nuove idee, nuovi colpi di scena, nuovi cambiamenti, quindi rimane sempre fissa la protagonista con i suoi protagonisti principali, la parte centrale della narrazione e il finale, tutto il resto è in divenire e si sviluppa poco poco alla volta, questo assolutamente per forza. Ti devo dire che quando arrivo alla fine di un romanzo, di solito poi ricomincio a scrivere, sono passati tanti mesi dai primi capitoli e io di solito le prime 150 pagine le riscrivo completamente, nel senso che man mano che io scrivo non torno mai indietro, anche se mi vengono nuove idee me le segno a parte e le userò successivamente, vado avanti da quel momento lì in poi come se quelle idee fossero già state recepite, quindi non è che magari a metà libro mi viene un'idea di inserire un nuovo personaggio, di fare un cambiamento, torno indietro e ricomincio a scrivere, no, io vado sempre avanti acquisendo quell'idea, quando poi arrivo alla fine ricomincio e di solito, ripeto, le prime 100-150 pagine sono tutte da rifare o da rimaneggiare, però più o meno questo è il mio iter.
Comunque scrivi cose terribili,
ma perché la realtà è terribile, guarda quello che io dico, ma poi non lo devo dire
te.
Ecco, perché poi non lo devo spiegare a te, lo devo magari spiegare ai lettori, ma non a te che sei un cronista e che hai sempre fatto cronaca nera, però molto spesso mi chiedono come ti vengono le idee di certi omicidi, di certe armi del delitto, eccetera. E io dico che in questo caso per essere uno scrittore non serve avere una grande fantasia, serve osservare, capire, studiare e avere la capacità di trasferire ciò che hai visto, ciò che è reale, nero su bianco, per fare in modo di appassionare il lettore. Perché veramente la realtà è molto 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 peggio, diciamo così, della fantasia, peggio perché parliamo di omicidi, quindi la realtà supera di gran lunga la fantasia. In questo romanzo io vi direi che il 99,9% è reale, poi ho romanzato qualcosa, ho cambiato i nomi, ho cambiato i posti, però mi hanno definita profetica rispetto al caso di Alberto Genovese di Terrazza Sentimento, perché io ho consegnato alla stampa il romanzo che era fine agosto, inizio settembre, e il caso di Alberto Genovese è scoppiato alla fine di ottobre, inizio novembre. Però non è che sono stata profetica, è che io conoscevo già quel mondo, seguivo già delle inchieste, quindi tutto si ispira alla realtà, anche quando troverete dei passaggi molto crudi, molto duri, quello è l'animo umano, quelle sono cose che sono successe. The daylight breaks, a picture show of endless takes. And the music's coming through on the radio. And I take my place, reluctantly I join the race. It's not my fight, just trying to stay on my feet. But oh, one thing that gets to me is that little girl. She puts me down so easily in total absurd. I'm saying these words with every beat of my heart. Every song, with every breath that I take, I'll give you the moon and the sun. You're the only one pleading love with every beat of my heart. Every breath that I take, I'll give you the moon and the sun. You're the only one pleading love with every beat of my heart, pleading love with every beat of my heart.
Nascere è venire alla luce, ma c'è chi nascendo passa dal buio al buio, dal silenzio al silenzio. Sono le persone sordocieche. La Lega del Filo d'Oro le accompagna nel cammino della vita, aprendo per ciascuna di loro spiragli di serenità. Chi ha avuto la fortuna di attraversare la vita nella luce può fare qualcosa di davvero importante. Un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro. Chiamaci al numero verde 800 96 9600.
Conference Call. Incontriamoci alla radio.
You don't have to worry, 'cause baby, there ain't no mountain high.
Conference Call, cultura alla radio, cultura che arriva così in ogni sua forma e noi cerchiamo di prenderla al volo. L'abbiamo fatto con il teatro, con il cinema e anche con molti scrittori, scrittori che in questo periodo di pandemia certamente hanno avuto modo anche di raccogliere le forze e magari cimentarsi in nuovi progetti, cosa che è accaduta anche alla nostra ospite d'eccezione. Abbiamo detto un volto conosciuto, tra l'altro un bellissimo volto, conosciuto perché ospite come esperta, come criminologa in tante trasmissioni che si occupano di delitti efferati, soprattutto rivolti verso le donne. Lei è Elisabetta Cametti, sollecitata dagli ospiti, soprattutto da Alvaro Fiorucci, giornalista Rai. Quindi continuiamo ad ascoltare ancora storie legate al libro Muori per me, il libro che ha scritto Elisabetta Cametti, ma anche ad altre storie.
Conference Call, incontriamoci alla radio.
Sostanzialmente i personaggi appartengono a due famiglie.
Sì.
Queste due famiglie, per certi versi contrapposte, i personaggi di queste famiglie a un certo punto sono contrapposti, anche come giudizio morale. È corretto secondo te vedere in questo confronto il conflitto tra il bene da una parte e il male dall'altro? Perché io pensavo che fosse questo, poi invece ho trovato il male anche dove apparentemente mi sembrava fosse il bene. Ecco, su questo che cosa ci puoi dire?
È proprio così, nel senso che io ho deciso, questo è un libro innanzitutto di luce e ombre, di tante contraddizioni, di tanti contrasti, e come dici tu, bene e male, ma questa linea sottile che separa il bene e il male, dove molto spesso ci sono tante sfumature e la linea non è così netta. Io qua ho messo come protagonisti due famiglie, la famiglia Montanari, Montanari di detto e di fatto, nel senso che si chiamano Montanari di cognome, ma vivono in montagna, sono una famiglia che ha origini proprio in montagna, vivono di pastorizia, adesso sono un'azienda etica, un'azienda moderna, un'azienda con dei caseifici, ma comunque continuano a fare la vita di montagna, la vita con l'alpeggio, la vita con gli animali. E dall'altra parte invece c'è la famiglia Vinci Guerra, che è ai vertici di una delle più importanti e più famose maison della moda internazionale. Quindi abbiamo questo confronto oltre familiare anche dell'ambiente in cui vivono, quindi la Milano, quella frenetica, quella ricca, quella dove si pensa che il potere e i soldi possano comprare tutto e tutti, quella dove si fanno mille cose in contemporanea, e invece la vita di montagna dove è il tempo, l'alba e il tramonto che segnano le giornate, dove il tempo sembra scorrere in un modo diverso, dove i valori sono molto molto differenti. Nella famiglia Montanari abbiamo un padre, una madre e quattro figli che sono stati cresciuti nello stesso modo, educati nello stesso modo. Una, la protagonista, Ginevra Puccini, si chiama Teresa, si allontana da quella vita, vuole diventare una fashion blogger e ce la fa, perché è bella, perché è intelligente, perché è molto scaltra, perché ha studiato, e riuscirà a diventare una delle fashion blogger più famose al mondo, con oltre 30 milioni di follower, di fan. Però un altro fratello è diventato uno chef, gli piace cucinare ed è diventato uno chef stellato. Poi c'è il figlio più giovane, Matteo, che non ha ancora capito quale sarà la sua strada, e c'è Francesca che è forse l'unico elemento positivo al 100%, che Ginevra definisce pura, perché lei sa sempre precisamente dove sta il bene e dove sta il male, e lei ha deciso volutamente di continuare quella vita di montagna, di fare la veterinaria di montagna, perché lei ha capito che nulla è più importante della propria coscienza, e salvare una vita è salvare il mondo. Quindi lei addirittura salva gli stambecchi che cadono, che si feriscono, salva gli animali, fa la veterinaria nel vero senso della parola. Dall'altra parte invece abbiamo la famiglia, come vi dicevo, Vinci Guerra, con tre fratelli che sono tre gemelli eterozigoti e sono per me le tre facce del male. Questi tre fratelli sono Vanessa, Vittorio e Wolfango. Volutamente ho inserito una donna perché per me è importante dire che il male non sempre è solo uomo. Le tre facce del male, nel senso che Vanessa è il male immediato, il male che lo riconosce al primo sguardo, perché al primo sguardo, al primo incontro, graffia. Vittorio, che è il male subdolo, quello che sembra un amico, quello che ti viene incontro, quello che ha sempre il sorriso, ma che dietro ti tradisce, ti porta in trappola. E poi c'è Wolfango, Wolf, il lupo, il capobranco, che è il male sagace, il male intelligente, quello che io chiamo l'intelligenza del male, il male che se ti capita di trovare sulla tua strada, ahimè, non ti lascia scampo. Però, mentre Vinciguerra è chiaramente la parte negativa, la parte del male, la famiglia Montanari, che sembrerebbe, come dicevi tu Alvaro, una famiglia comunque di valori veri, io ho voluto mettere del male, senza spoilerare, anche in quella famiglia, perché il messaggio chiaro che voglio passare è che l'essere umano è fatto di DNA, è il suo DNA. E difficilmente l'educazione, il background possono influire su chi siamo, ma non ci possono cambiare. Quindi alla fine, quattro fratelli nati nella stessa famiglia, cresciuti con gli stessi valori, che hanno avuto la stessa educazione, sono quattro fratelli con caratteri completamente diversi, con ambizioni diverse, con teste diverse. Quindi questo è un po' il messaggio, nel senso che non si cambia. Quello che noi siamo è scritto nel nostro DNA, e quindi io lo faccio dire anche a Ginevra Puccini in una sua riflessione, dove lei dirà proprio che l'assassino sarà sempre attratto dal sapore del sangue, che lo stupratore non godrà mai per una carezza e il ladro inseguirà sempre ciò che luccica. Di conseguenza la gazzella non rincorrerà mai il leone. È difficilissimo che l'uomo cambi, che cambi chi è veramente e nella propria interiorità.
Well, she's walking through the clouds, where the circus man is running around. Butterflies and zebras and moonbeams and fairy tales, all she ever talks about, riding with the wind. With a thousand smiles, she gives to me free. It's alright, she said. Take anything you want from me.
Well, mio fidanzato era la prima volta. Volevamo essere aiutati da qualcuno, essere sicuri del risultato, senza problemi. Per questo ci siamo rivolti a Tecnocasa.
Se dovete comprare una casa, con Tecnocasa siete sicuri di farlo più in fretta e al giusto prezzo.
La tranquillità di fare centro.
Tecnocasa a Gualdo Tadino, Piazza Martiri della Libertà 14, telefono 075-910431. A Gubbio, in Corso Garibaldi.
Parlanti Noleggi, leader a Gualdo Tadino nel settore noleggi attrezzature per l'edilizia e veicoli commerciali, presenta il punto vendita trattori e attrezzature per l'agricoltura e giardinaggio, con annessa officina specializzata per la riparazione con ricambi originali. Parlanti Noleggi, le risposte giuste con la massima professionalità. Zona industriale sud, Gualdo Tadino. Telefono 075 91 08 295.
Sport.
Buongiorno dalla redazione sportiva. L'Inter vede lo scudetto, la squadra di Conte soffre ma incassa la decima vittoria consecutiva. Nel recupero della 28esima giornata i nerazzurri battono il Sassuolo 2-1 e si portano a più 11 dal Milan. A San Siro a segno Lukaku e Lautaro Martinez. Nel finale gli ospiti vanno a segno con Traoré. La Juventus supera 2-1 il Napoli nel recupero della terza giornata e sale al terzo posto in classifica, consolidando la posizione in zona Champions. I bianconeri la sbloccano con Ronaldo e la chiudono con Dybala. Al 90esimo Insigne accorcia sul rigore. Gli uomini di Gattuso scivolano al quinto posto dietro l'Atalanta. Andrea Pirlo, tecnico bianconero, spiega l'importanza di questi tre punti.
È importante per la classifica e anche per riportare un po' di autostima all'interno della squadra, dei giocatori. Dopo qualche punto e qualche partita non brillantissima, ho bisogno di riprendere la marcia. Uno scontro diretto contro il Napoli che veniva da parecchi risultati positivi, quindi dovevamo fare questo tipo di partita e avevamo bisogno di fare proprio questo tipo di risultato. È stata una gara preparata e alla fine penso sia andata abbastanza bene.
Nell'andata dei quarti di finale di Champions League il Paris Saint-Germain trionfa 3-2 all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco. Mbappé sblocca il match, raddoppio di Marquinhos. Choupo-Moting dimezza le distanze, Müller pareggia, Mbappé ancora, sigla la doppietta che fissa il risultato del match. Nell'altra sfida il Chelsea sul campo neutro di Siviglia batte 2-0 in casa il Porto, giustiziere della Juventus agli ottavi, e conquista un importante vantaggio in vista del match di ritorno in programma il prossimo 13 aprile sempre a Siviglia. Tennis, il torneo del Roland Garros, che doveva disputarsi dal 23 maggio al 6 giugno, è stato posticipato di una settimana. Il torneo pertanto andrà in scena dal 30 maggio al 13 giugno. Questo slittamento potrebbe consentire agli organizzatori di accogliere un numero maggiore di spettatori se le restrizioni sanitarie legate alla pandemia di coronavirus dovessero essere allentate. È tutto, alla prossima edizione.
The silence was pitiful that day. Oh, love is getting too cynical, passion's just physical these days. You analyze everyone you meet, but get no you can't wake up in the morning.
you just couldn't wait. All your friends think you're satisfied, but they can't see your soul. No, no, no. Forgot the time, feeling petrified.
Conference Call, incontriamoci alla radio.
Elisabetta Cametti è l'ospite di Conference Call, io sono Claudio Zeni, non da solo perché il mio lavoro l'ho fatto Alvaro Fiorucci, un giornalista Rai per tantissimi anni, è stato anche direttore del TG3 tantissimi anni nell'emittente Umbra, perché lui era appunto nel TG3 Umbro, e quindi devo dire una accoppiata vincente, l'ha sottolineato più volte la nostra ospite Elisabetta Cametti, che si è trovata a proprio agio con le domande e gli stimoli che Alvaro Fiorucci ha voluto regalarle durante questa giornata, questo incontro che noi abbiamo trasportato dal web alla nostra emittente, che da 46 anni, sì, lo dico correttamente, cerca di raccontare qualcosa di utile, di intelligente, soprattutto che possa farci capire meglio alcuni fenomeni come quello di oggi. Si parla di femminicidio, si parla di delitti, e non pensiamo che siano fatti che accadono altrove, perché purtroppo anche la nostra terra, anche la nostra regione è stata bagnata dal sangue di giovani innocenti. Quindi ancora una volta Elisabetta Cametti, che ci parla di sé, ci parla della sua passione verso il noir, verso i libri che sta scrivendo, ma anche verso la cronaca, che purtroppo supera molto spesso la sua fantasia.
Conference Call, incontriamoci alla radio.
Ora facciamo una sorta di gioco. Mettiamo questi personaggi delle due famiglie che tu hai sinteticamente illustrato. Mettiamoli dentro due ambienti. Sono la torre e la villa sul lago. Perché questi due ambienti, insomma, sono luoghi, ma sono dei contesti? anche sociali, se vogliamo, sociali, economici.
E anche simbolici, assolutamente sì, assolutamente sì, nel senso che, come vi dicevo, siamo veramente di fronte agli opposti, perché io attraverso gli opposti cerco di raccontare tutte quelle che sono le sfumature, gli ambienti e la vita sociale in cui ognuno di noi è immerso direttamente o indirettamente. Quindi mentre da una parte c'è la montagna con le sue albe, i suoi tramonti, la sua natura, i suoi animali, la sua vita che, come dicevamo prima, segue un certo corso che è sempre uguale, dall'altra parte abbiamo due luoghi simbolo che sono Milano e il Lago di Como. Perché Milano e il Lago di Como? Milano perché è la capitale della moda, è la capitale del fashion, ma è anche la capitale dell'economia, è la capitale a cui tutti tendiamo, ma soprattutto Milano perché per me Milano identifica il genere umano. Milano secondo me ha tante facce, quante o tante maschere, meglio, quante maschere ha l'essere umano, perché noi troviamo la Milano che è quella da bere, quella della vita, quella dei locali, ma troviamo anche i barboni che io incrocio tutte le mattine alle 6 che dormono sotto i ponti o vicino alla stazione centrale e che muoiono di stenti e di freddo. Abbiamo la Milano quella dei negozi, quella bellissima, quella dei grattacieli, ma abbiamo anche la Milano delle periferie dove c'è tanta criminalità. Quindi questa è la Milano che io racconto. E però, per parlare di potere, per parlare di famiglia Vinci Guerra, ho creato, ho costruito un'ennesima torre, la torre 3V perché Vinci Guerra hanno tutti un nome che incomincia con la V, questa è una regola di famiglie, quindi la torre si chiama Torre 3V, che potrebbe essere tipo il Bosco Verticale, tipo la zona Gaia Aulenti, quindi una di quelle torri. E poi il Lago di Como. Il Lago di Como perché il Lago di Como è, da un lato, mi è servito a livello strumentale e funzionale per la narrazione del romanzo, perché il Lago di Como dista poche ore, quindi un'ora e mezza, due ore da Milano, e quindi per me le indagini sono facili da gestire con lo stesso capo della squadra mobile, quindi all'interno della Lombardia, all'interno più o meno della stessa zona. Dall'altro, il Lago di Como sappiamo che è attrazione di VIP, a Laglio c'è la casa di George Clooney e io lì mi sono ovviamente orientata, perché una famiglia come Vinci Guerra non può non avere una casa sul Lago di Como, ma una casa sul Lago di Como che, proprio ispirandomi a ciò che succede a George Clooney è riuscito a ottenere dal comune di Laglio il divieto di avvicinamento a casa sua da parte di chiunque, da parte dei giornalisti ma anche da parte dei curiosi o delle persone che passano, quindi nessuno si può avvicinare via lago, quindi in barca, ma neanche via strada a casa sua. Questo per me è diventato l'ambiente perfetto per la villa dei Vinci Guerra, che è una villa dove loro commettono le loro brutalità, le loro violenze, diciamo danno sfogo ai loro vizi.
È la villa degli orrori, sostanzialmente.
È la villa dei festini, è la villa che potrebbe essere una villa, la villa dove Alberto Genovese ha fatto ciò che abbiamo letto su tutti i giornali.
Un altro personaggio del quale dobbiamo per forza parlare è Annalisa Spada.
Spada.
Beh, lì dobbiamo dire qualcosa, no? di questo poliziotto, di questa poliziotta, anzi, come...
Sì. Sì, Annalisa Spada è un personaggio centrale.
Scusa un attimo, a chi ti sei ispirata? Se ti sei ispirata a qualche personaggio che hai conosciuto, a qualche figura di investigatore particolare, oppure è pura fantasia?
Allora, Annalisa Spada l'ho resa donna, ma mi sono ispirata a un capo della squadra mobile, non faccio il nome, ma che ho conosciuto in un'indagine in passato. L'ho resa donna perché questo è un romanzo molto intenso, con tanti personaggi uomini e donne, ma con un accento particolare sulle donne, e per me era importante avere un capo della squadra mobile donna, perché lei è un personaggio molto particolare, lei è un altro personaggio combattuto, un altro personaggio fatto di luce e di ombre, perché mentre ha una forte determinazione a scovare e a lottare contro la criminalità, lei ha un innato senso della giustizia, è una donna che ha studiato tanto, che per diventare capo della squadra mobile in un ambiente ancora molto maschile ha dovuto dimostrare tanto, adesso ce l'ha fatta, è molto brava nelle indagini, ha tanto fiuto, contenuto, oltre ovviamente ad avere una grandissima dimestichezza con tutti quelli che sono le tecniche investigative, però lei vive con un importante peso sulla coscienza, sul cuore. Lei ha due figli, il figlio più grande, un maschio, adolescente, è un bullo che le dà tantissimi problemi, e lei ha l'incubo che quel bullo di oggi si trasformi in un criminale domani, in uno dei criminali a cui lei dà la caccia. E quindi lei vive con questo senso innato della giustizia e non riuscire a portare giustizia a casa propria, e quindi lo fa di tutto, perché sta facendo di tutto per quel figlio. E quindi lei è una donna vera, è una donna molto combattuta, è una donna intensa, come un po' sono intense tutte le altre protagoniste.
Ti vorrei chiedere qualcosa di altri tre personaggi, ma sì? Stiamo attenti, perché qui rischi di spoilerare troppo.
No, non spoilerò, stai tranquillo. Sono 528 pagine, è impossibile spoilerare. Allora, qualsiasi cosa diciamo in questo momento sarà sempre solo la punta dell'iceberg.
Conference call, incontriamoci alla radio.
E se n'è andato così anche questo appuntamento con Conference Call qui su RT 101 e 100, la cultura, la radio. Io sono Claudio Zeni, che tento di portare quello che accade nel mondo del web e regalarvelo così nella nostra emittente, che da 46 anni ci prova ad essere vicina a chi ci ascolta. Quindi grazie, siete sempre più numerosi, mi arrivano tanti attestati di così anche di soddisfazione per questa iniziativa. L'appuntamento è la prossima settimana. Grazie a tutti, Conference Call. Soprattutto un saluto particolare va alla splendida, bravissima, tra l'altro e anche molto comunicativa, Elisabetta Cametti, e all'altro ospite, Alvaro Fiorucci, giornalista Rai, che ha voluto in qualche modo stimolare i racconti della nostra Elisabetta Cametti. Grazie a tutti, Conference Call, la cultura alla radio.